Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, il primo della settimana, due dei discepoli erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono, col volto triste, uno di loro di nome Cleopa gli rispose: «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme, non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro: «Che cosa?» Gli risposero: «Ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto». Disse loro: «Stolti e tardi di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?» E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Ma essi insistettero: «Resta con noi, perché si fa sera e il giorno già volge al declino». Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro: «Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture?» Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: «Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone». Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. È un fatto quello che racconta Luca in questo Vangelo, e è anche un insegnamento che ci aiuta a comprendere come Gesù si avvicina alla nostra vita e qual è il senso del suo approssimarsi alla nostra esistenza. Non certo un approssimarsi per una così dimensione affettiva, emotiva o non so, spettacolare. Il fatto è lo sconcerto di questi uomini di fronte a ciò che è accaduto a Gerusalemme, lo dicono anche a Gesù. Sono passati 3 giorni da quando si è concluso un capitolo amaro della loro storia, della storia di questo popolo, della storia di Gerusalemme. Perché? Perché avevano lasciato tutto per seguire quest'uomo. Si erano avvicinati al gruppo degli apostoli, avevano ascoltato i suoi insegnamenti. Chissà, forse erano stati presenti in momenti cruciali dell'agire di quest'uomo in mezzo al popolo. Lo avevano amato, lo avevano guardato con ammirazione. Si erano detti: siamo in una vita grama, piena di difficoltà, ma non sarà forse costui quello che stiamo aspettando? Ma non sarà questo linguaggio quello che avrà la capacità di strapparci dalle logiche stringenti del mondo, della storia, dei compromessi dell'uomo, delle nostre ipocrisie? non sarà forse lui? E siccome il suo parlare era così luminoso, la sua presenza così splendida, la sua capacità di lasciarsi incontrare così piena d'amore, certamente gli avevano creduto. Rimaneva da capire solo per quale motivo proprio le autorità, che avevano il compito di intendere subito questo miracolo, questa grazia, invece l'avevano ricusata. Si erano scandalizzati che il Messia fosse un uomo. Si erano scandalizzati che Dio, volendo parlare a questo popolo, chiamasse uno che tutti tutto sommato conoscevano e sul quale gravava anche qualche giudizio negativo, perché si sapeva chi era sua madre, non chi era suo padre. Di fronte ai fatti della passione e morte di quest'uomo, questi due sono rimasti senza parole. Hanno capito e non capito. Comunque una decisione l'hanno presa, se ne stanno tornando a casa, se ne stanno tornando ormai sconcertati, senza più il desiderio neanche di ripensarci. E a capochino, ragionando mestamente, tornano a casa. Sembra proprio come quando noi, tornando da certi fatti che ci sono accaduti, torniamo al nostro vivere di tutti i giorni così, senza risposte, senza parole, con luoghi comuni, la vita continua, eccetera, senza poter vedere con luce autentica le cose come stanno. Allora uno direbbe, ma come, non ti ricordi del Signore? Sì, certo, me ne ricordo, come no? Della fede, certo, la pace che viene dal Signore, però adesso è così tutto difficile, adesso c'è tanto dolore, quello che è capitato mi ha preso così potentemente che io non riesco a vederlo Gesù qua, ma c'è, ma non lo riconosco, ma come, pregalo, ma non sono capace, lo assumi nell'Eucaristia, ma non me ne accorgo. Allora Gesù viene, certo viene, Gesù si avvicina, certamente si avvicina, perché non ha altro desiderio il Verbo fatto uomo che restare con noi. Si avvicina allo sconcerto di questi due e finalmente è lui a chiedergli: ma di che cosa state ragionando? Come se gli chiedesse: ma che logica avete scelto per ragionare di queste cose? La logica della disperazione? Questo avete imparato? Questo avete capito? E questi lo guardano e dicono: ma come? Ma che dici? Ma sono successe cose terribili, ma che non lo sai? Sei straniero, come l'avevano pensato straniero le autorità. Avevano detto: tu non sei nostro, tu ma chi sei, ma cosa vuoi? Vattene via, re dei Giudei. E lo consegnano a uno straniero, a Pilato, ai Romani. Lo considerano uno che non fa parte di loro. Ma davvero sei così straniero da non capire quello che è successo? È successo questo. Abbiamo seguito quest'uomo, abbiamo creduto alle sue parole, abbiamo visto cose meravigliose, c'eravamo accesi di passione e siamo rimasti soli, siamo rimasti senza niente, senza speranza. Allora Gesù li guarda: siete proprio stupidi, siete proprio scemi. Lo dice in lingua, non lo dice così, dice: stolti e tardi di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Stolti e tardi di cuore vuol dire siete scemi. Avete ascoltato le parole dei profeti, non gli avete creduto. Sì, gli abbiamo creduto. E allora se gli avete creduto, perché non mi riconoscete? Avete letto queste parole, le avete ascoltate, ma non avete compreso. E non avete avuto il coraggio di dirlo che non avete compreso. Sempre là, a nascondervi dietro il dito che dice: no, queste cose sono difficili, non si possono capire. Come? Il Verbo di Dio diventa carne e tu dici che non appartiene alla carne, appartiene a un'altra logica che tu non capisci. Forse perché non lo segui. Forse perché non ti lasci raggiungere veramente. Forse perché non giochi le carte migliori. Perché quando le cose le vuoi capire, fai del tutto per comprenderle. E qualche volta, anche se non le capisci, le prendi lo stesso, in attesa che poi si capiscano. Allora Gesù si avvicina e prendendo la sapienza della scrittura, quella, tutta quella che aveva preceduto il tempo prima del suo avvento, prima della sua venuta, riprende tutti i profeti, come aveva cominciato quel giorno nella sinagoga di Nazareth, dove aveva aperto il rotolo di Isaia, aveva detto: lo Spirito del Signore è su di me, lo volete credere? Sono io costui. Questa parola oggi è vera, non gli avevano creduto. Bene, riprende tutta questa parola e spiega loro come già nei profeti, già nell'Antico Testamento, nei Salmi, nei libri sapienziali, c'è la sua presenza. Si intuisce la sua grandezza, si conosce il suo cuore e il progetto di Dio che lui inaugura. Ma una cosa soprattutto si comprende, che questo progetto di Dio è per l'uomo. Per quale uomo? I peccatori, i lontani, le prostitute, i pubblicani. Nessuno può dire: io sono troppo cattivo, troppo peccatore, troppo lontano per non essere chiamato in causa da questa parola. E loro ascoltano questa storia della salvezza, l'ascoltano ancora, e mentre l'ascoltano raccontata da lui, mettono insieme cose senza osare rispondere, senza dire niente, in silenzio, forse ancora un po' tristi, ma il cuore si sta accendendo, finché finalmente non tornano a casa, non tornano là dove c'è la loro identità, là dove pensavano di sapersi padroni della casa, e dunque con quel cognome, quel nome, quelle attività, quelle amicizie, eccetera. Ma là il Signore finalmente li libera dal peccato, li libera dalla cecità, dal buio che grava sui loro occhi e che gli ha impedito di riconoscerlo, e fa un atto che possono sapere, che possono ricordare: spezza il pane dopo la benedizione. È là che comprendono: è vero, noi ti conosciamo già, Signore, noi ti riconosciamo. Dove? Dove muori, dove muori per noi. Questo vuol dire spezzare il pane. Dove tu vai a incontrare la morte, perché in fin dei conti quello ci hai chiesto, di entrare nella morte consapevoli che è la possibilità di incontrarti, di entrare nella morte senza più timore. E fatto questo, Gesù sparisce, gli consegna tutto ciò che ha, è quel pane, è quella presenza, è quell'insegnamento, è quella certezza, è quella rinnovata speranza che egli non se ne andrà più, non se ne andrà più in nessun modo. Allora quando si guardano dicono: ma veramente si è rifatta luce su questo giorno che volgeva al declino, veramente lui rimane con noi, non se ne va più. E se non se ne va più, andiamolo a dire agli apostoli, andiamolo a dire alla Chiesa. E questa è la Chiesa, amici, eh. La Chiesa non è la Chiesa della cupola di Santa, la Chiesa è quella che si dice che Cristo è risorto e si sente rispondere che è veramente risorto. La Chiesa non è fatta di uno che parla e di spettatori che ascoltano, questa non è la Chiesa, questo è un teatro. La Chiesa è fatta di un corpo che respira e si nutre, che desidera e ama, che vuole vedere qui e assumere qui tutto ciò che appartiene a Dio. A questa Chiesa Dio si consegna totalmente, definitivamente, con il corpo del suo Figlio. Allora questi due se ne vanno subito a Gerusalemme, vanno al Cenacolo dove sta Pietro e gli altri, e dicono: ma noi l'abbiamo visto, è risorto. E Pietro: sì, è veramente risorto, avete visto bene. E comincia a tessersi la speranza tra gli uomini, quella che da quel giorno è arrivata fino qua, fino alle tue orecchie stasera, fino al tuo cuore in questo giorno, per dirti che Cristo è veramente risorto. Sai che vuol dire per te? Vuoi saperlo? Che vuol dire che Cristo è risorto? Non che oggi è domenica. Sapere che Cristo è risorto vuol dire che tu tra poco assumerai la sua vita divina, quella vita divina che ha la capacità di guarire la tua ferita mortale e di rendere la tua vita per la morte una vita eterna. È un farmaco che ha la capacità di guarire il tuo cuore, di darti una vita che tu non immagini, di farti diventare eterno come eterno è solo Dio, di riconciliarti con Dio, di farti vivere della vita trinitaria. Noi qua non diamo biscotti o gadget delle cose spirituali. Qua si consegna il Figlio di Dio nelle parole, nell'insegnamento e nel sacramento dell'Eucaristia, che tra poco trasformerà anche la tua esistenza. E questo accoglielo con gioia, in pace, anzi, esci da qua con questo corpo di Cristo, con questa vita divina, esci da qua e racconta al mondo che per te Cristo è risorto anche per il mondo, perché questo mondo creda, perché si converta, perché si riconcili e perché finalmente cominci a costruire il regno di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai chiamati qua per celebrare la tua vita divina e per prepararci ad accoglierla, perché la tua vita divina superi i nostri timori, perdoni e riconcili il nostro cuore, ci liberi dal peccato, ci faccia sperimentare il profumo del cielo. Ora vieni in soccorso alla nostra debolezza, guarda la nostra umiliazione e degnati di ascoltare le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. In questo ambito si sente risuonare l'annuncio che Cristo è risorto, che è veramente risorto. Fa che proprio per questo annuncio gli uomini nella Chiesa vivano autenticamente, operino la riconciliazione, costruiscano strutture di salvezza e di liberazione per tutti. Sostieni, Padre Santo, la tua Chiesa. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ci siamo macchiati di molti peccati, siamo stati egoisti, abbiamo giudicato, dimentichi di aver ricevuto il perdono, ci siamo scagliati contro i nostri avversari, abbiamo detestato il nostro prossimo e mormorato contro le sue azioni. Eppure tu ci hai sempre usato misericordia. Donaci ora di guardare ai nostri peccati senza paura, nella fiducia di essere amati, riconciliati e perdonati. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per gli uomini che sono oppressi dal male, dalle dipendenze, dal giudizio degli altri, dall'abbandono ricevuto, dalla malattia e dal timore della morte. Soccorrili, mostra loro il tuo volto, ricorda loro perché li hai chiamati all'esistenza, aiutali a trovare la loro vocazione, possano lodarti e onorarti con tutta la loro vita. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, guarda questi tuoi figli. Tu che scruti i loro cuori, conosci la loro vita, i loro desideri, le loro necessità, mettili al riparo dal male, da ogni pensiero cattivo, dalle insidie del maligno, da ogni maleficio, da ciò che turba la loro esistenza. Abbi compassione di questo popolo, Signore, per il quale il tuo Figlio ha effuso il suo sangue sulla croce. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.